Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Uscire da sé non basta, bisogna sapere dove andare, perché tante mete sono illusorie, promettono ristoro e distraggono solo un poco, assicurano pace e danno divertimento, lasciando poi nella solitudine di prima. Per questo Gesù indica dove andare. Venite a me, così dice Gesù.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Oggi apriamo il nostro programma parlando di un grande scrittore francese, Georges Simenon, l'autore notissimo ovviamente per la lunga serie dei romanzi che hanno come protagonista il commissario Maigret, ma anche un autore straordinariamente prolifico. Scriveva in media 6 libri l'anno e i suoi libri, i suoi romanzi presentano tutti una particolare attenzione, una particolare analisi dell'animo umano. C'è in lui una sensibilità veramente particolare nello studiare i comportamenti degli esseri umani e anche un grandissimo senso di pietà, di compassione proprio per la condizione umana. Abbiamo avuto l'occasione di rievocare la personalità di Georges Simenon attraverso un incontro piacevolissimo con suo figlio John.
Je sais que vous êtes un fumeur de cigare.
So che lei è un fumatore di sigari e che è una cosa che ha ereditato da suo padre. Vuol dirmi perché?
Alors, d'abord, je ne suis plus fumeur de cigare depuis très longtemps, mais j'ai été un très grand amateur de cigare, c'est tout à fait vrai.
Veramente non sono più un fumatore di sigari da parecchio tempo, ma ho amato moltissimo il sigaro, è assolutamente vero. Risale alla mia adolescenza, quando guardavo la televisione con mio padre tutte le sere. Era come una tradizione per noi guardare insieme il telegiornale. E lui, che fumava la pipa, un giorno, per non so quale ragione, fumò un sigaro. E mi piacque talmente il profumo di quel sigaro che da quel momento gli chiesi, e divenne anche questa una tradizione per noi, che fumasse un sigaro mentre guardavamo insieme il telegiornale. Qualche anno dopo ho avuto occasione di provarne uno io stesso. Ne sono rimasto affascinato. Era veramente un piacere totale e quindi sono stato un accanito fumatore per una decina d'anni, fino al giorno in cui ho avuto la sensazione di non essere altro che una spugna di nicotina e, più per disgusto che per altro, ho smesso di fumare da un giorno all'altro. Non ho alcun merito, non è stato un grande sforzo. Piuttosto è come se fosse finito un ciclo.
J'avais fait le tour, voilà.
Ma era molto tenero da parte di suo padre fumare il sigaro piuttosto che la pipa quando era con lei.
Sì, sì, certo. Beh, bisogna dire che fumava la pipa a sufficienza tutto il giorno perché potesse poi fare un'eccezione la sera, ma era un po'... Sì, ci ritrovavamo, era un momento tutto per noi.
On se retrouvait, c'était notre moment. Voilà.
Quando ha cominciato a conoscere suo padre come scrittore? Quando ha cominciato a leggere i suoi libri?
Alors, j'ai commencé à les lire en tant qu'adolescent.
Ero un adolescente. Non ricordo esattamente quando, ma probabilmente intorno ai 14 anni. Me li dava da leggere appena li aveva finiti. Leggevo le fotocopie dei dattiloscritti. E a dire la verità non era un'esperienza gradevolissima, perché all'epoca mi colpivano soprattutto tutti gli elementi, anche i più piccoli, che riconoscevo come autobiografici. E quindi per me era molto doloroso scoprirvi delle cose che erano molto personali, anche se non si trattava necessariamente di me, ma magari della nostra famiglia, di cui riconoscevo tutti gli elementi che avevano contribuito a nutrire il romanzo.
Trouvait en fait tous les éléments qui avaient concouru à nourrir le roman. Et donc j'ai arrêté lorsque j'ai
ho smesso di leggerli quando ho lasciato casa e sono andato a vivere da solo. E quindi non ho più avuto l'occasione di leggere i manoscritti. Ho smesso in modo molto naturale e ho riscoperto i libri di mio padre almeno 15 anni dopo, intorno ai 35 anni. E quella è stata una riscoperta non più come figlio, ma come lettore, e ne sono rimasto soggiogato. E tutti gli elementi autobiografici di cui parlavo, invece di essere elementi negativi per me, diventavano motivi di arricchimento, perché ritrovavo attraverso quei particolari le mie radici.
Attraverso ces romans, mes racines, si vous voulez. Voilà.
Vous avez déclaré que la souffrance.
Lei ha dichiarato che la sofferenza è un elemento importantissimo nella scrittura, nell'opera di suo padre. A cosa si riferisce esattamente?
Vous savez, bien évidemment, aux éléments dramatiques de sa vie, puisqu'il n'a pas eu une vie de tout repos.
Lei sa evidentemente che mi riferisco ai fatti drammatici della sua vita, perché non ha avuto una vita tranquilla. Il fattore più drammatico, naturalmente, è stato il suicidio di sua figlia. Questo lascia il segno. È successo molto tardi nella sua vita, ma è accaduto alla fine di un momento molto difficile. La sua relazione con mia madre, la sua seconda moglie, che è legata direttamente o indirettamente al suicidio.
Auparavant, certainement, le fait che sa mère ait préféré son frère très ouvertement en disant.
E prima, certamente, il fatto che sua madre abbia sempre preferito suo fratello, dichiaratamente. Il fratello di mio padre era il cocco della famiglia, e anche questa situazione è sfociata in condizioni molto drammatiche. Dal momento che il fratello di mio padre si è trovato dalla parte sbagliata nel momento dello scoppio della guerra, nel 39-40, ha collaborato col partito nazista, è andato in esilio nella legione straniera ed è stato ucciso in Vietnam, cosa che ha lasciato un profondo senso di colpa in mio padre, che in generale non provava questo sentimento. Perciò quest'uomo, che non era fatto per provare il senso di colpa, si è ritrovato a causa di questi avvenimenti familiari profondamente ferito da questo senso di colpa per tutta la seconda metà della sua vita, per la morte di suo fratello e di sua figlia.
Dans les romans de votre père, la culpabilité est toujours.
Nei romanzi di suo padre, la colpa è sempre difficile da attribuire. Si ha la sensazione di una grande pietà per l'essere umano.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a, même si mon père a rejeté l'Église assez jeune, il y a des éléments très fortement chrétiens ou christiques.
Sì, è vero. D'altronde, anche se mio padre ha abbandonato la Chiesa quando era molto giovane, ci sono nei suoi libri degli elementi molto cristiani o cristologici, non so bene quale termine usare. È vero che un elemento fondamentale della sua opera è la compassione per gli uomini, per tutti gli uomini, quale che sia il loro grado di come dire, un uomo non è mai completamente nero. Anche se commette delle colpe irreparabili, c'è sempre qualcosa in lui che mio padre cercava di comprendere. Come diceva, comprendere e non giudicare. Dunque in lui c'è una grande compassione, una grande comprensione, il che non vuol dire che mio padre fosse un adepto del. Insomma, era convinto che tutti gli uomini dovessero sentirsi, se non responsabili biologicamente, responsabili socialmente. In questo senso, nei romanzi di mio padre, i protagonisti non sfuggono alla loro responsabilità sociale, mai. Anche se dal punto di vista biologico e umano mio padre li comprendeva e li compativa.
Mon père les comprenait avec la compassion pour eux.
Votre père è
suo padre è uno scrittore famoso, ha ancora un enorme successo. Qual è secondo lei la ragione di questo successo?
C'est toujours difficile d'attribuer un.
È sempre difficile capire la ragione, che resta sempre un po' misteriosa. Ma alla fine la sua opera incontra il favore di un pubblico che si rinnova costantemente. Allora si può supporre che ci sia un certo numero di fattori, intanto il contenuto e la forma. Il contenuto è che si parla dell'uomo che esisteva 10.000 anni fa e che esiste ancora oggi, con i suoi sentimenti, con le sue grandezze e le sue miserie. L'uomo di sempre, che lui chiamava l'uomo nudo, senza gli attributi della società e del tempo, senza gli attributi della morale che fanno parte di una serie di attributi che cambiano nel corso dei secoli e dei luoghi. Insomma, un uomo universale. E quanto alla forma, La scrittura di mio padre era estremamente semplice. Aveva un potere di evocazione. Voglio dire che lui non descrive mai un'auto, una tavola o una casa, ma descrive le sensazioni che circondano quell'auto, quella tavola e quella casa. Quindi ciascuno può immaginare la propria auto, la propria tavola e la propria casa, e non deve per forza immaginare quella descritta da mio padre. Perciò una tavola non è la stessa cosa per un italiano e per un africano, ma ciascuno può attribuirle la propria immagine. Questi sono due fattori del successo che propongo, ma non vuol dire che rappresentino una verità, né che siano la sola verità.
Ni nécessairement une vérité ni la seule en fait.
Qu'est-ce que vous rappelez de votre père?
Cosa ricorda di suo padre quando pensa a lui? C'è qualcosa che la colpisce particolarmente?
Oui, c'est qu'avec nous il y avait un mélange justement de compréhension.
Sì, con noi avevo un misto di comprensione, ma al tempo stesso non potevo impedirsi a volte, perché era un uomo. Una cosa è voler essere in un certo modo, ma poi non si fa sempre ciò che si predica. Ed è vero che a volte non potevo impedirsi di superare il limite e di esprimerlo molto chiaramente. Ma bisogna accettarlo, fa parte delle contraddizioni che c'erano tra di noi. Ma in generale era molto tollerante, è vero. Cercava di agire in funzione di quello che predicava. Era molto tollerante, ma allo stesso tempo molto esigente. Cioè, l'etica che ci ha inculcato non lasciava spazio a ciò che lui chiamava col termine inglese self-pity, autocommiserazione. Se hai fatto qualche cosa di male, devi assumerti le tue responsabilità. E torniamo a ciò che le dicevo a proposito della responsabilità sociale. Viviamo in una società umana e dobbiamo accettarlo, anche se in fin dei conti siamo tutti più o meno irresponsabili di ciò che siamo.
Nous sommes probablement tous plus ou moins irresponsables de ce que nous faisons.
Merci, merci bien.
Merci beaucoup.
Domani è il 14 luglio, festa nazionale in Francia, e non a caso dunque abbiamo aperto il nostro programma parlando di un grande scrittore francese. E adesso ascoltiamo invece una canzone di quella che forse è la voce francese più leggendaria, cioè quella di Edith Piaf. E l'ascoltiamo in una canzone che rievoca proprio una festa, probabilmente la festa del 14 luglio, cioè una festa in cui la folla di Parigi si trova nelle strade. È proprio alla folla che può donare la gioia di un incontro inaspettato, ma che può altrettanto rapidamente portarselo via, è dedicata la canzone che ascoltiamo dal titolo La Foule.
La ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de mon âme. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Ed ora andiamo idealmente a teatro per vedere uno spettacolo che proprio domani sera sarà in scena a Spoleto per la 60ª edizione del Festival dei Due Mondi. Si tratta di un testo dal titolo La Cura, che è stato scritto e diretto da Gherardo Vitali Rosati, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie, bentrovati.
Lo spettacolo, lo ricordiamo, è una coproduzione del Teatro delle Donne di Calenzano in collaborazione con l'Istituto del Dramma Popolare della Fondazione di San Miniato. E parte in realtà da un episodio, da un fatto realmente accaduto nella sua famiglia, nella sua vita.
Sì, è così. Sono passati 5 anni quando mia mamma all'improvviso si è accorta di avere un tumore al cervello, quindi una cosa un po' un fulmine a ciel sereno, insomma, in un momento in cui per fortuna, ecco, stava bene, lavorava e faceva vita assolutamente normale, insomma era giovane, e quindi da questa esperienza mi sono nate delle riflessioni che forse sono capitate anche a tanti altri che hanno avuto esperienze simili, nel senso che sono iniziati periodi abbastanza complicati tra ospedali, preoccupazioni, visite e decisioni da prendere, ma mi ha colpito rendermi conto che in tutto questo turbine in realtà c'erano anche tanti momenti belli e completamente inaspettati, perché avevo bloccato varie cose di lavoro per questa situazione e i miei genitori avevano fatto lo stesso, e ci ritrovavamo a passare molto più tempo insieme del solito, e quindi questo era anche una bella sorpresa, insomma, ci ha regalato dei bei momenti, cioè, e oltretutto con questa situazione davanti, quindi con questa pressione, magari tutti i problemi che in genere sembrano invece enormi del quotidiano, le varie sciocchezze appunto risultano tali, e quindi magari si riesce a vivere tutto con una leggerezza maggiore, nonostante proprio in virtù della malattia che c'era, certo, davanti. Poi nella realtà delle cose, per fortuna, nella mia storia personale si sembra essersi conclusa abbastanza bene, nel senso che mia mamma comunque sta bene, e quindi da questo punto di vista insomma, siamo stati fortunati, però ecco, mi era nata la voglia di raccontare una storia che si fermasse prima, quindi che poi al di là di come dell'esito appunto, diciamo, della terapia, sì, raccontasse quest'altro tipo di cura.
Sì, ma per quale motivo ha voluto trasformarlo in uno spettacolo che non è soltanto il racconto di qualche cosa, è anche un prendere a testimoni, un coinvolgere anche delle persone che in qualche modo vivono, no, per trasposta persona, quel dramma, quel momento? Perché ha pensato che potesse essere in qualche modo utile a chi veniva a vederla questa storia?
Forse proprio per dare una speranza maggiore, perché ho pensato che questa testimonianza, poi si fa per vari... penso, almeno sinceramente, anche per bisogno personale, almeno penso che nasca anche da questo, dalla voglia di riflettere, di capire, di rivivere. Ovviamente però se fosse solo questo sarebbe un diario, non diventerebbe uno spettacolo, e quindi diventa uno spettacolo nel momento in cui c'è l'idea che questa esperienza possa non essere unica, appunto, come accennavo, così anche parlando con altre persone che hanno hanno passato esperienze simili, mi è sembrato di capire che non fosse un caso unico il mio, ma insomma fosse un po' della vita comune, che quando cambiano le priorità e allora si rivive tutto in maniera diversa, e quindi ho pensato che potesse anche, credo, mi sembra di capire, almeno poi si capisce quando lo spettacolo va in scena, dalle prime repliche di San Miniato mi ha fatto piacere sentire alcuni spettatori che mi hanno detto che ci si sono rivisti, che corrisponde in qualche maniera alla loro esperienza, qualcuno mi ha raccontato la propria esperienza, ovviamente tutte sono diverse, ma magari ecco avevano come fil rouge questo fatto di scoprire una positività inaspettata, ecco. E quindi,
e soprattutto un cambio di prospettiva, quello che lei diceva poco fa, mi sembra che questo cambio di prospettiva su che cosa è realmente un problema nella vita, mi sembra che sia proprio un punto molto forte, no, di consapevolezza.
Esatto, nella mia esperienza vera è successo un po' questo, che ero all'ospedale appunto con mia mamma e mi arrivavano, come arrivano sempre, delle varie telefonate di lavoro, come arrivano a tutti, e mi ricordo una volta proprio avevo l'impressione che mi ricordo davanti a una telefonata, una delle tante, dentro di me mi veniva da chiedere ma cosa vogliono da me, come osano telefonarmi. Ovviamente loro facevano quello che dovevano fare, però era questo contrasto tra l'ambiente in cui mi trovavo, la situazione in cui mi trovavo e la vita normale che mi aveva molto colpito. Quindi evidentemente sì, delle cose che normalmente nella vita quotidiana hanno una certa importanza, di colpo sembrano non averla più, e viceversa delle cose che magari uno normalmente trascura perché deve pensare a appunto lavorare o pagare l'affitto o portare la macchina ad accomodare o tante altre cose, magari invece si ritrova tra virgolette costretto a andare magari lontano, come è capitato a noi, a fare un viaggio in macchina lungo per incontrare l'esperto del caso e quindi a passare insieme magari un certo periodo tra viaggio e attese eccetera, e quindi magari anche a condividere delle chiacchierate, degli scherzi, che quindi di rubare del tempo alle preoccupazioni invece di tutti i giorni.
Sì, lei ha voluto anche dirigere lo spettacolo, non si è limitato a scriverlo, immagino perché volesse comunicare con precisione, no, le intenzioni, il vissuto, tutto quello che c'è dietro le parole agli attori con i quali ha lavorato, e immagino che il periodo di prove sia stato bello, intenso e arricchente anche per chi ha lavorato con lei.
Sicuramente il periodo è stato arricchente quantomeno per me, spero anche per gli altri. La volontà di dirigerlo è sicuramente per il voler, appunto, la scrittura è un atto che si fa da soli, in solitudine, e sicuramente la regia invece richiede il confrontarsi con delle persone che poi incarnano quella storia, e questo passaggio, ecco, mi interessava. Questa è la ragione per cui ho diretto lo spettacolo. Nel farlo sicuramente questo è accaduto, e anzi è accaduto già prima che cominciassero le prove, ho dovuto fare dei provini per scegliere l'interprete di uno dei personaggi, la figlia, che si chiama Chiara il personaggio, e l'interprete si chiama Davila Reas, e prima di trovarla ho ricevuto un centinaio di curricula, quindi ho incontrato veramente tante ragazze, e devo dire che è stato molto bello il confrontarsi con loro. Infatti poi è stato difficilissimo scegliere, perché
sì,
molte di loro, una ragazza si è scoppiata in lacrime perché ha detto questa è assolutamente la mia storia, mi ha raccontato tutta la sua storia, e tante altre mi hanno portato un proprio punto di vista su questo, e questo è stato già da quel momento, quindi è iniziato un confronto che ha arricchito me, ha arricchito anche il testo, perché devo dire che da questi incontri sono nate delle idee che poi sono andate a arricchire appunto il copione, e poi ovviamente da quando sono iniziate le prove questo è andato via via a crescere. Io mi ricordo i primi giorni che dicevo: beh, ragazzi, fermiamoci un attimo, perché diventa una cosa anche troppo forte da rivedere, no? Anche se
certo,
non è la realtà dei fatti, a me piace poi, perché se no penso che sarebbe poco interessante raccontare esattamente quella storia, forse interesserebbe a me e basta. È la ragione per cui mi interessa questo lavoro, perché mi permette di mettermi realmente a confronto e insieme ad altre persone, non da solo, con delle tematiche che sono quelle che mi interessano di più. Poi ecco, ci si prova, spera che questo possa anche arrivare a
raggiungere
altre persone.
Il pubblico. Bene, buon debutto allora per domani sera a Spoleto, lo ricordiamo al Cantiere Oberdan per lo spettacolo La Cura, scritto e diretto da Gerardo Vitali Rosati, e grazie di essere stato con noi ed avercene parlato.
Grazie a voi.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un caro saluto a tutti, rimanete all'ascolto di Radio Vaticana Italia.